Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione. Rogoredo ha arrestato il poliziotto Carmelo Cinturrino per l'uccisione di Abderrahim Mansouri. Per i PM poteva inquinare le prove, scappare, uccidere ancora. Dalle indagini emerge un profilo criminale del poliziotto, taglieggiava e minacciava gli spacciatori. Le indagini proseguono sulle eventuali coperture. Un parchetto intitolato alla memoria di Luca Rossi, ucciso 40 anni fa da un poliziotto in Borghese, vittima innocente della violenza delle armi, la scritta sulla targa. Tolti i sigilli al Cinemino di Milano, dopo un mese di chiusura riapre lo spazio culturale di Via Seneca, da giovedì ripartono le proiezioni. È stato arrestato questa mattina alle 8 l'agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri. Le indagini della squadra mobile coordinata dal PM Giovanni Tarzia e dal procuratore capo Marcello Viola hanno chiarito che non ci fu alcuna legittima difesa, ma una messa in scena orchestrata dal poliziotto per coprire l'omicidio. Restano indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso anche i 4 agenti presenti al momento dello sparo. Le circostanze dell'arresto sono state spiegate questa mattina in una conferenza stampa in questura. Mi ha raggiunto in studio Roberto Maggioni.
Sì, buonasera Chiara. Con l'arresto di Carmelo Cinturrino si chiude il primo capitolo sull'uccisione di Abderrahim Mansouri e si apre quello sulle circostanze che hanno portato all'omicidio, presunti abusi di potere, possibili coperture nel commissariato di Milano Mecenate. Il poliziotto è stato fermato, come diceva, alle 8 nel parcheggio dell'ufficio dove continuava a lavorare, nonostante fosse indagato per omicidio volontario. Il fermo è stato disposto per pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Domani sarà interrogato dal GIP Domenico Santoro sulla custodia cautelare chiesta dal PM Giovanni Tarzia e dal procuratore capo di Milano Marcello Viola. Per l'accusa c'è il rischio che possa uccidere ancora, alterare le indagini o fuggire avendo disponibilità di alloggi fuori Milano. Resta da chiarire il movente, perché ha sparato, c'è stata premeditazione. Le indagini hanno ricostruito la messa in scena successiva allo sparo e i rapporti pregressi tra agente e vittima. Cinturrino sarebbe stato ossessionato dal 28enne, fermato mesi prima per una ricettazione, poi rivelatasi infondata, il cellulare sequestrato, ora sembra azzerato, sarà sottoposto a perizie perché potrebbe contenere elementi utili sui metodi di Cinturrino. Gli inquirenti vogliono verificare anche quanto raccontato da spacciatori di Rogoredo e Corvetto. Cinturrino avrebbe chiesto denaro agli spacciatori stranieri proteggendo quelli italiani. Si indaga su eventuali protezioni interne e su ciò che i colleghi sapessero dei suoi metodi. Sui fatti del 26 gennaio la procura parla di una messa in scena. Mansouri non impugnava la pistola giocattolo ed era a 20-30 metri diretto verso il bosco, boschetto, non, in direzione opposta rispetto all'agente. L'arma giocattolo ha solo il DNA dell'agente, del poliziotto Cinturrino, e sarebbe stata recuperata al commissariato di Mecenate, posizionata poi accanto al corpo della vittima. A incastrare il poliziotto anche un testimone presente e le dichiarazioni dei colleghi, ancora indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, che hanno confermato pressioni per sostenere la tesi della legittima difesa. Addirittura uno dei colleghi, quello che era più vicino a Cinturrino quando ha sparato, ha raccontato che mentre andava verso la macchina ha pensato che Cinturrino potesse sparare anche a lui.
Grazie Roberto Maggioni. Il fermo di Cinturrino è il giusto epilogo in uno stato di diritto dove la magistratura può indagare liberamente senza alcun tipo di costrizione. Lo hanno detto gli avvocati dei familiari di Mansouri, Deborah Piazza e Marco Romagnoli. Sentiamo Marco Romagnoli.
Siamo soddisfatti perché la magistratura ha dimostrato che quando è messa in condizione di lavorare è fatta di uomini e donne che cercano la verità senza fare sconti a nessuno. Loro e l'ottima squadra investigativa della squadra mobile di Milano, che hanno ricercato la verità in tempi brevi, hanno già definito in gran parte questa triste vicenda, che è una vicenda terribile perché ci porta a dire che dei poliziotti, degli uomini dello Stato, hanno inscenato la scena del crimine piuttosto che farla franca su un fatto di sangue così grave come l'omicidio di un povero ragazzo disarmato che è stato colpito alla testa. Lì quello che emerge è che c'era una gestione a dir poco torbida e illecita dell'attività di polizia in quella piazza di spaccio. lo sfondo che si crea è quello di una questione di denaro, del tipo se vuoi lavorare qui devi pagare per farlo, e qualcosa si deve essere rotto in questa malsana dinamica. E questa è lo scenario che c'è sullo sfondo, che apprendo anch'io dagli organi di stampa e da quello che trapela dalle indagini. Sono sicuro che gli investigatori faranno luce anche su questo. E se tutto questo non fosse emerso? E se qualcosa fosse andato storto? Se i difensori della persona offesa fossero stati meno zelanti, meno attenti, se gli elementi non si potevano raccogliere, staremmo raccontando una storia diversa. Questa è l'importanza del dire no ad uno scudo penale, così come prospettato dagli organi di governo, che è un insulto all'intero ordinamento.
Oggi pomeriggio, tra via Besozzi e via Caianello, nel quartiere Bovisa a Milano, si è tenuta l'intitolazione del Giardino Luca Rossi e Amici, dedicato allo studente universitario ucciso la sera del 23 febbraio 1986 da un colpo di pistola esploso da un poliziotto fuori servizio, mentre il ragazzo stava correndo per prendere la filovia in piazzale Lugano. Nel 40° anniversario della morte del giovane pacifista e militante di Democrazia Proletaria, definito nella targa vittima innocente della violenza delle armi, la sorella Daniela ha ringraziato tutte le realtà che hanno contribuito a tenere viva la sua memoria e a trasformare il dolore in impegno pubblico. Sentiamo le parole di Daniela Rossi.
Tutte queste persone sinceramente non me le aspettavo, però intorno a Luca c'è una rete di amicizia, di solidarietà, di ricordo, di memoria che sinceramente a me e a noi tutti stupisce sempre. Questo poi per noi è un momento molto importante, perché questo giardino era una discarica e l'abbiamo trasformato dagli anni 90 in un giardino piccolo, però un regalo al quartiere, e l'abbiamo dedicato a Luca e agli amici. Perché qui ci sono lungo gli alberi anche delle targhe che ricordano o dei partigiani o delle persone che hanno fatto un'attività sociale nel quartiere, per cui per noi è un momento molto importante, è anche un riconoscimento non solo di Luca ma anche di quello che i cittadini della base possono fare. Ci abbiamo messo più di 3 anni, finalmente siamo arrivati.
Alla commemorazione hanno partecipato anche i ragazzi del vicino istituto comprensivo Maffucci, che hanno letto alcune poesie dedicate a Luca Rossi, presenti all'intitolazione anche l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi e la presidente del municipio 9 Anita Pirovano. Sentiamo le sue parole.
Noi aspettavamo dal febbraio del 2022, che era il primo da quando siamo arrivati in municipio, che si potesse arrivare a un'intitolazione toponomastica per riconoscere quello che gli amici, i compagni di Luca avevano fatto fin da subito dopo la sua uccisione, quando nel 1990 questo fazzoletto di terra in Bovisa, dove c'è pochissimo verde, era stato restituito alla collettività, intitolato alla sua memoria, che però deve essere anche presente e futuro. Ce l'abbiamo fatta quest'anno, che è il 40° anniversario, e il tema della sua uccisione durante la legge reale è particolarmente attuale, perché vediamo come l'azione legislativa del governo sta inasprendo ulteriormente i decreti sicurezza proprio nella direzione di fare ordine pubblico, riducendo i diritti delle persone e mettendo a rischio le vite e l'incolumità in particolare di chi manifesta e di chi fa politica.
Sciopero per l'intera giornata di lavoro e presidio davanti alla sede di Sedriano, nel Milanese, oggi per gli autisti dipendenti lombardi di BRT, la protesta dopo che il segretario generale della FILT CGIL Ticino Lona, Marco Cillo, è stato aggredito fisicamente all'interno della Camera del Lavoro di Legnano dal dirigente di una società che lavora in appalto per BRT. Cillo ha avuto bisogno di cure in pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni. Un atto intimidatorio inaccettabile, hanno dichiarato le organizzazioni sindacali che hanno manifestato solidarietà al segretario. Questo è il racconto dell'accaduto che ci ha fatto Marco Cillo.
Quella mattina avevamo una call con questa azienda, io ero nel mio ufficio, loro erano nel loro, ed eravamo da remoto, io ero con il delegato di quell'azienda. Su una questione prettamente ordinaria, perché si parlava di contestazioni disciplinari, cose di ordinaria amministrazione, mettiamola così, cose che dalle quali non ti aspetti mai che si possa degenerare. La moglie è proprietaria dell'azienda, il marito amministratore delegato, il marito ha cominciato a inveire. Mi chiede dove fossi, io gli dico: guarda, sono in ufficio a Legnano, piano, lui prende, ok, tra un quarto d'ora sono lì. Ma a un certo punto sento bussare alla porta dopo una trentina di minuti. Io avevo accanto il delegato di quell'azienda e il nostro iscritto. Lui apre la porta e mi chiede, cioè mi identifica, mi dice: sei Marco Cillo? Sì. Chiude la porta dietro di sé, entra e mi ha spinto con la scrivania contro il muro. Io ero seduto, è venuto alla mia destra, ha alzato nell'atto di tirarmi un pugno, io ho alzato il braccio destro per cercare di coprirmi quantomeno il viso. Mi ha praticamente acchiappato per il maglione all'altezza della spalla e mi ha tirato su come se fosse un sacchetto di patate, ecco. Io tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori lì li rappresento. Fare quello che è stato fatto in camera del lavoro all'esponente di un'organizzazione sindacale è l'equivalente di farlo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hai sotto. La mia domanda è: ma se tu fai una roba del genere a me in casa mia, cosa puoi fare ai tuoi in casa tua?
I giudici del riesame di Milano hanno disposto il dissequestro del Cinemino, lo spazio culturale con una sala proiezione di via Seneca in zona Porta Romana, chiuso da fine gennaio in seguito a una presunta violazione del metodo di rilascio delle tessere associative. I giudici poco fa hanno riconosciuto la correttezza dell'operato dell'associazione Sei Seneca, che gestisce la sala cinematografica. Quello che non abbiamo mai potuto accettare sono gli accostamenti alla tragica vicenda di Cran Montanà e alle condizioni di sicurezza di quel locale, si legge nella nota stampa diffusa dal Cinemino. Sentiamo Agata De Laurentiis, tra i soci fondatori di Sei Seneca.
Oggi alle 6 hanno tolto i sigilli alla sala del Cinemino, hanno riconosciuto la bontà dell'associazione Sei Seneca e la conformità della sala per le proiezioni cinematografiche. Il perché non esiste, nel senso che la polizia non aria ha contestato appunto il nostro tesseramento, le modalità di tesseramento, e da lì in poi si è attivato questo procedimento. È sicuramente una cosa che è nata in un momento particolare in cui le sensibilità erano molto molto agitate rispetto quello che era purtroppo appena successo, e di conseguenza hanno anche dato dei pareri rispetto alla sicurezza senza appunto aver dato a noi la possibilità di raccontare e di portare le carte rispetto a quella che invece era la nostra situazione di sicurezza appunto super aggiornata. Siamo sicuramente molto soddisfatti, siamo anche molto tristi in un certo senso, perché un mese di chiusura ci ha messo a durissimissima prova. Non è stato facile. La cosa buona in un certo senso è che siamo rimasti tutti noi molto compatti e che abbiamo avuto tantissimo sostegno da parte dei soci, ecco, quello sì. E il fatto che abbiano i giudici appunto del riesame dimostrato anche e evidenziato la nostra bontà associativa, per noi è molto importante. Il giovedì ripartono le proiezioni alle 3 e invece giovedì dalle 18 in poi siamo qui per un brindisi con chi vuole passare per un calice insieme.
In chiusura le previsioni del tempo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti una buona serata. Un robusto anticiclone dell'Atlantico si estende su tutta l'Europa occidentale, prolungando quindi un periodo di bel tempo stabile almeno fino a venerdì. Le previsioni dunque per questa sera: cielo sereno con solo velature di nubi alte e sottili, foschie e nebbie però si formeranno durante la notte sulla pianura. Per la giornata di domani martedì ben soleggiato, salvo per la presenza di nebbie in dissoluzione di primo mattino sulla pianura. Clima mite in giornata con le temperature quasi primaverili, massime comprese tra 16 e 18 gradi. Molto mite anche in montagna con lo zero termico che risale a 2800 metri.
Sono le 20 e tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domani alle 7.15. Una buona serata da Roberto Maggioni e Chiara Manetti.